fornirsi una domanda stamattina: chi è Dio? Chi è Dio? Se noi facciamo una domanda così alla gente, sono sicuro che riceveremo tantissime risposte diverse l'una dall'altra. Eppure Dio nella sua parola si autodefinisce in diversi modi. Sono quelli che noi chiamiamo gli attributi divini di Dio, sono diversi attributi divini di Dio. E quando è importante, quando li mettiamo poi questi attributi in relazione con quelli che siamo noi, ci rendiamo di quanto sono importanti, di quanto sono profondi e veri. Ad esempio, pensiamo all'eternità di Dio. Questo ci fa venire in mente un senso di infinito, un Dio eterno, senza principio, senza fine. La nostra mente si ferma a pensare ad una cosa del genere perché non ce la facciamo. Ci fa sentire limitati nel tempo, ci fa sentire limitati nella comprensione delle cose, l'eternità di Dio. Poi l'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio suscita in noi pensieri di grandezza, di forza, di maestà. Pensare che ha fatto il creato in 6 giorni in un modo così perfetto e meraviglioso. Ci troviamo davanti a questa grande maestà di Dio. L'onniscienza è un altro attributo di Dio che ha una valenza doppia per noi, perché sapere che Dio è onnisciente e vede sempre costantemente tutto, da una parte ci è utile quando lo chiamiamo in causa perché qualcuno ci ha fatto qualche torto o qualche cosa, allora diciamo, beh, Dio lo sa, vede, e però poi ci dimentichiamo che anche noi delle volte facciamo le stesse cose, no? E quindi Dio sa, vede ogni cosa, vede la nostra vita, vede le nostre giornate, vede i nostri peccati. L'onnipresenza di Dio è un'altra qualifica divina di Dio, cioè significa che Dio è sempre presente accanto a noi. Questo cosa fa a noi? Ci aiuta a combattere, per esempio, il pensiero della solitudine e dà un forte senso di conforto e di pace sapendo che Dio è accanto a noi. Quando noi pensiamo alla solitudine, pensiamo alle persone anziane, pensiamo a una persona che rimane vedova e perde il suo compagno, quindi è sola. E ci sono molte persone che soffrono perché sono rimaste sole. Ma posso assicurarvi che si può essere soli anche in mezzo a tanta gente. Si può essere soli soprattutto se non abbiamo un rapporto personale con Dio. E questa è una realtà molto pesante per tante persone. Pensiamo ad un altro attributo che c'è vicino, anche l'amore di Dio. L'amore di Dio è importante perché dà una sensazione di calore, perché Dio non è una statua, non è un Dio freddo come nelle altre religioni, di cui parleremo fra poco, anche se brevemente, ma Dio è un Dio personale, è un Dio presente, è un Dio che dà calore, ci comprende, è un Dio disponibile, è un Dio che sa perdonare. Questo è l'amore di Dio. E poi concludo, ma soltanto per concludere, con la santità di Dio, che invece è un richiamo alla sincerità per noi e ci impone un profondo rispetto verso una persona santa, pura, perfetta come Dio. Ma questo ha anche un altro importante valore, perché chi diventa figlio di Dio è chiamato anche lui a santificarsi, dice la parola di Dio, perché Pietro ha detto: siate santi perché io sono santo. Per cui ha anche un significato per noi di vivere una vita con un comportamento santo. Ovviamente, come possiamo notare, quelli appena descritti sono attributi che appartengono direttamente alla persona di Dio, alcuni proprio in un modo strettamente a Dio, cioè il fatto che Dio è santo, onnipotente, eterno, eccetera. Altri attributi invece trovano significato e applicazione in relazione agli esseri umani, non soltanto perché sono più vicini alla nostra comprensione, ma perché intervengono in maniera positiva, benefica, nelle diverse circostanze che la vita ci mette davanti. E questa mattina io vorrei dare seguito a queste riflessioni ponendo l'attenzione di tutti noi su 2 particolari attributi di Dio che ci sono veramente preziosi, e il loro significato, il loro valore. ritengo che siano di notevole importanza per il nostro cammino spirituale durante la meta, verso la meta, scusate. Importanti non soltanto per noi stessi, ma come avremo modo di vedere anche per le persone che vivono accanto a noi, con le quali siamo in contatto tutti i giorni. E ci ripresenta l'Apostolo Paolo in un contesto dove lui stesso ha potuto provare l'efficacia di questi due elementi importanti dei quali parleremo. Vi invito a aprire le vostre Bibbie nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, dei versetti da 3 a 10. Seconda Corinzi, capitolo 1, versetti da 3 a 10. È molto bello questo testo perché è molto ricco, potremmo parlarne a lungo, infatti ne parleremo in parte stamattina, però è un'esperienza unica che l'Apostolo ha fatto e quindi si tratta proprio di qualcosa di molto pratico per noi. Seconda Corinzi, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 10. Benedetto sia l'Iddio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo consolati da Dio, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per vostra consolazione e salvezza, e se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farci capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza in voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poi Paolo fa uno stacco qui, molto importante, poiché fratelli non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita, anzi avevamo già in noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberato e ci libererà da un così gran pericolo di morte, nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni affinché del favore ottenuto per mezzo di tante persone grazie siano rese per noi da molti. L'Apostolo parla di una sua esperienza, grazie. Qui noi sappiamo che la vita dell'Apostolo Paolo è stata un'esistenza abbastanza difficile. La Scrittura lo dice. Paolo ha avuto molte difficoltà, ha incontrato soventi ostacoli, privazioni, persecuzioni, dice la parola, fatiche, pericoli di ogni tipo. In qualche modo rappresentavano questi elementi una costante quando leggiamo la Bibbia dell'Apostolo Paolo. E questo era dovuto in gran parte proprio al servizio che Dio gli aveva assegnato, era un servizio particolare, quello di essere l'apostolo in un mondo pagano, l'apostolo dei gentili. Quindi vi rendete conto, in un mondo pagano, in un mondo privo di ogni conoscenza di Dio, Paolo doveva portare questo messaggio che andava proprio a cozzare fortemente e quindi questo gli creava tantissime difficoltà, tantissime sofferenze. A tutto questo poi, come qualsiasi altro essere umano, si aggiungevano ovviamente le tensioni e le preoccupazioni di natura esistenziale della sua vita, che lo riguardavano personalmente. Paolo aveva bisogno di un sostegno economico per vivere, che non sempre aveva, dice la Scrittura, o qualche volta l'aveva ma non era sufficiente, tanché che alcune volte ha dovuto lasciare il ministero per rimettersi a fare il lavoro secolare che lui faceva, che era il tappezziere praticamente. E lui dice: io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo, io so essere nell'abbondanza e so essere nella penuria, in tutto sono stato ammaestrato. Paolo sapeva vivere le circostanze difficili, le sofferenze, perché Dio lo aveva imparato in questo, no? Quando dice ho imparato, sono stato ammaestrato, è un termine molto importante perché significa qualcosa che devi rifare diverse volte prima di imparare a farlo. Ammaestrare, come ammaestrare un animale, un uccellino, un cane, no? È qualcosa che bisogna fare continuamente. Lui era stato ammaestrato in questo tipo di difficoltà di vita, cioè nella sofferenza. Paolo non aveva neppure una salute perfetta. A parte quella scheggia nella carne che lo tormentava, lo limitava, dalla quale non fu mai liberato, le lettere parlano diverse volte, le sue lettere, di afflizioni varie. E non dimentichiamo che Paolo ha conosciuto la prigione, almeno per un paio di volte è stato prigioniero a Roma, che non erano le prigioni come quelle di oggi, molto molto diverse di queste. Qui nel testo che abbiamo letto e che ci accingiamo a fare qualche riflessione stamattina, Paolo e i suoi compagni d'opera l'avevano scampata veramente per miracolo, come si dice tante volte, veramente per miracolo. Un'occasione che poi vedremo molto molto dolorosa, ma quello che voglio dire è che a volte noi siamo tentati un po' a idealizzare e spiritualizzare oltre misura questi personaggi biblici, no? Come se fossero già giunti alla perfezione. E soprattutto li immaginiamo al di sopra delle normali vicende della vita. No, noi pensiamo a Paolo, a Pietro, ad altri personaggi, li pensiamo già che camminano almeno un metro e mezzo al di sopra della terra, no? Un po' al di fuori delle difficoltà. Invece non è così. Assolutamente, erano persone come noi, che vivevano la vita con gli stessi problemi, le stesse problematiche, i dubbi, le difficoltà che abbiamo tutti quanti noi oggi. È per questo che stamattina questo testo ci è particolarmente vicino. Dal versetto 8 a seguire Paolo dà questa notizia a questi fratelli di Corinto di questa esperienza difficile della sua vita. Paolo non ha fatto di esperienze difficili, ma in questo testo, come leggerò fra poco, è qualcosa di veramente difficile. E lui dice: poiché fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, un'afflizione, e che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze. Pensiamo bene le parole, riflettiamo mentre leggiamo, no? Tanto che stavamo in gran dubbio anche della nostra vita. Anzi, avevamo già in noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte. Una situazione, ho detto, qui stavolta, altre volte l'abbiamo scampata, ma qui stavolta non ne veniamo fuori, ci siamo. Però, come credenti, Paolo e i suoi collaboratori non erano come la gente normale che si trova davanti a queste situazioni, che si va in piena disperazione, perché qui dice: affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Molto importante questo. Qui il testo non ci dice, non ci parla quale fosse l'accadimento in particolare, ma si capisce chiaramente che si è trattato di un'esperienza difficile e dolorosa ai limiti della sopportazione umana. Infatti, quando noi leggiamo nel dizionario la parola afflizione, dice che è un abbattimento dell'animo, un'angoscia profonda, può parlare di angustia, pena, tormento, tristezza. Come possiamo notare, si tratta di stati emotivi che viviamo anche noi, davanti a situazioni difficili nelle quali ci si sente inadeguati, incapaci di saper affrontare questa situazione così particolare. E soprattutto poi interviene quella grande cosa in più, dove abbiamo la sensazione che soccombiamo davanti a questa difficoltà, stavolta veramente forte. Questa prova è molto forte, più forte di quello che ho passato fino ad oggi. Oltremodo aggravati, al di là delle nostre forze. Sono parole che parlano di intensità, una prova intensa, opprimente, insostenibile, sofferenze morali, emotive, fisiche, tanto che stavamo in gran dubbio della nostra vita, come detto poco fa. Si trattava di pericoli reali, pericoli veri, e di qualcosa cioè che stava a mettere in repentaglio la loro vita. Arrivati al punto di dire, anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte. affinché non ci confidassimo noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Quando ci si trova davanti ad una situazione del genere, ci sono due reazioni ovviamente, c'è una reazione del credente e c'è la reazione del non credente in questa situazione. Il credente sente la difficoltà e magari arriva anche a dire: certamente questa volta sono davvero davanti a una grande difficoltà. Però poi la fede lo sostiene, come è successo qui, abbiamo letto con Paolo, a Paolo e i suoi collaboratori. Invece chi non conosce Dio comincia a parlare del destino, della fatalità, dell'incertezza che si trova davanti a questa situazione di confusione. Perché non ha nessun appiglio, non sa chi rivolgersi, non conosce Dio. Purtroppo questa dolorosa esperienza dell'Apostolo non è molto lontana anche da noi, anche se devo dire, forse non proprio con questa intensità, forse non siamo mai arrivati ad un punto di vedere in faccia la morte come è successo a Paolo e ai suoi collaboratori in questa situazione, però credo che di tensioni forti, di sofferenze, di momenti difficili, di prova, che hanno messo a dura prova la nostra fede anche in qualche modo, la nostra vita spirituale, forse l'abbiamo conosciuti qualche volta, l'abbiamo superati anche, grazie a Dio. E quante volte noi ci siamo sentiti al punto anche di dire: ma veramente io sto vivendo questa situazione così difficile, non ce la faccio più, è un peso troppo grande. Non ce la faccio più, questa volta sono proprio arrivato al limite della sopportazione. È interessante per noi credenti sapere che quando arriviamo al limite della sopportazione nostra, che poi onestamente non lo conosciamo nessuno, questo limite, a noi ci sembra un limite, ma probabilmente non lo è. Tante volte noi possiamo andare molto al di là, ma noi ci precludiamo questa parte. Però anche se arriviamo veramente al limite, quello che noi crediamo essere il limite, ricordiamoci che dove finisce il nostro limite di credenti, inizia la grazia di Dio che ci sostiene e ci dà nuove energie ogni giorno, ci rinnova le stesse energie per poter continuare a sopportare la condizione difficile che stiamo vivendo. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. Ci sono poi difficoltà che esulano da quelle che possiamo definire i normali problemi della vita. Tutti abbiamo problemi più o meno, ma ci sono poi alcuni credenti, alcune persone che hanno dei pesi in più, più grandi. A volte si tratta di accadimenti improvvisi, come la perdita di una persona cara. Nessuno di noi può garantirsi la vita, noi usciamo da casa e poi da un momento all'altro, quante volte sentiamo che non è più tornato a casa? C'è un carissimo amico, è andato al lavoro, è entrato al posto di lavoro e è rimasto lì. Un malore, prima si è seduto e poi non era più necessario nemmeno più la sedia perché è rimasto lì, purtroppo. Ci sono malattie invalidanti che si protraggono nel tempo e diventano davvero pesi insostenibili per chi ne è affetto. Ma non solo per questo, ma anche chi deve prendersi cura di queste persone. Noi dobbiamo renderci conto che la realtà della vita normalmente è molto, molto diversa da quella che falsamente ci fanno vedere i divi dello spettacolo, della televisione, dello sport, dove sembra che va sempre tutto bene, ma non va bene. Non può andare bene, perché l'uomo lontano da Dio paga le conseguenze della sua ribellione e del suo peccato, e le paga proprio nella sofferenza. Ricordatevi che le prime cose dopo la caduta dell'uomo nel peccato che Dio ha detto, parlano proprio di sofferenza, perché ha detto all'uomo che lui avrebbe faticato per procurarsi la vita, e alla donna ha detto che avrebbe sofferto i dolori per dare alla luce ai figli. Quindi nel momento del peccato, insieme a questo è entrata anche la sofferenza nel mondo, e noi viviamo questa realtà. Ma come credenti abbiamo una grandissima benedizione da parte di Dio, anche se noi viviamo in un mondo di sofferenza, anche noi soffriamo, però noi abbiamo Dio dalla nostra parte, e lo vedremo fra poco come Dio agisce in questa sofferenza per il credente. lo vedremo in queste parole qua. Dio è il Padre delle misericordie e l'Iddio di ogni consolazione. Questo è il nostro Dio. Misericordia e consolazione, due attributi divini particolari, come ho detto all'inizio, perché entrano a far parte della vita del credente come conseguenza diretta della salvezza che ha ricevuto. Cosa intendo dire? Voglio dire che dal momento in cui noi diciamo sì al Signore per essere salvati, quando qualcuno si converte con noi, se abbiamo avuto il piacere e la grazia di Dio di poter fare questa esperienza, noi diciamo, almeno io dico a quella persona, caro fratello, perché lo chiamo già fratello, in questo momento che tu hai deciso di credere nel Signore, la tua vita cambia radicalmente, tu non vedi niente, non lo vedi, ma la tua vita cambia radicalmente. Agli occhi di Dio cambia tutto quanto, tu sei una nuova persona. E questi due attributi entrano subito in questa realtà. Infatti la misericordia di Dio inizia proprio in quel momento, come? Perdonandoci i nostri peccati. Lì inizia subito in azione questo attributo divino, non rimane per aria, ma è qualcosa di vivente per noi, il perdono dei nostri peccati che ci segue passo passo durante tutto il nostro cammino di fede. Questa è la misericordia. Mentre la consolazione di Dio cosa fa? Agisce come un balsamo sovrannaturale, benefico, quando siamo provati dalle circostanze negative della nostra vita. Benedetto sia Dio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, l'Iddio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. È una presentazione questa dell'Apostolo che pone Dio in una posizione, la posizione più alta del creato, quella posizione che gli spetta di diritto, essendo l'autore del creato, cioè il Padre. Il Padre, la figura, una figura che racchiude in sé diversi elementi importanti, un po' come quando noi pensiamo dal punto di vista umano, un padre in famiglia. Ma pensiamolo amplificato nella divinità di Dio, ovviamente. Il Padre che cos'è? Il Padre è l'autorità della famiglia e nello stesso tempo è un padre d'amore, autorità e amore nello stesso tempo. Un'altra responsabilità del Padre, in questo caso Dio, anche un Padre terreno, è la protezione della sua famiglia. Dio protegge i suoi figli e poi la guida e tante altre cose ancora. Il Padre del Signor nostro Gesù Cristo. È un'espressione di verità questa, attraverso la quale Paolo desidera infondere nel cuore di questi fratelli la garanzia e la certezza assoluta della benevolenza di Dio nei loro riguardi, come esattamente fa un padre. Ma qui stiamo parlando non di un padre umano che è pieno di difetti come me e come i padri che stanno qui, ma è un padre perfetto. Dio è un padre perfetto nell'amore nel seguirci, nell'amarci. Però il Padre di Gesù Cristo, per stare in armonia con le Scritture, non deve essere inteso come fosse il risultato della relazione umana di chi ha generato, come dicono i testimoni di Geova, che Cristo è generato e creato da Dio. Ma qui parla del Figlio con la stessa identica sostanza della natura eterna del Padre. Altrimenti Gesù non si sarebbe mai sognato di dire «Io e il Padre siamo uno». Ma qual è quell'uomo che gli viene in mente un pensiero del genere, se non è effettivamente una realtà di dire «Io e Dio siamo uno»? Impossibile. Gesù ha detto «Io e il Padre siamo uno» perché stava dicendo la verità, la realtà. Dunque il Padre unito al Figlio sono la fonte della misericordia di Dio. E vi spiego semplicemente come. Infatti il Padre cosa ha fatto? Ha tramutato la sua misericordia per noi in grazia salvifica. Cioè Dio Padre è quello che ha avuto il progetto di salvare noi. Lui ci ha guardato, ha avuto misericordia di noi che non potevamo salvarci in nessun modo e questa sua misericordia si è tramutata in grazia salvifica. il Padre. Il Figlio l'ha mandata ad effetto, questa grazia salvifica, come? Venendo, incarnandosi, facendosi uomo e morendo al nostro peccato, per salvarci e darci la vita eterna. Queste due cose hanno cooperato insieme, Padre e il Figlio, la misericordia di Dio. Con questa presentazione di Dio, l'Apostolo sta autenticando, tra l'altro, la fede cristiana come l'unica verità esistente alla quale l'uomo è necessariamente chiamato a credere, in quanto che essa si differenzia da ogni altra religione e filosofia umana, per un fatto di fondamentale importanza che qui Paolo esprime chiaramente. Non so se vi è successo, a me tante volte, quando parlo del Signore con qualcuno, mi dicono, ma allora i buddisti, allora quelli di Maometto, allora gli altri. Il cristianesimo vero, quello biblico, è una cosa completamente diversa da tutti. Ed è l'unica verità, possiamo affermarlo senza timore di dire nessun sfondone, perché è l'unica verità, per il semplice momento che fatto che troviamo qui. Qui Paolo presenta Dio in un modo veramente intimo, personale, l'Iddio Padre, e lo presenta come? Come un Dio personale, il Padre Celeste, che si prende amorevolmente cura delle sue creature, che interviene nelle sofferenze dei suoi figlioli. E nessuno di questi personaggi fa una cosa del genere. Buddha non interviene, Maometto non interviene, nessun'altra filosofia interviene. Apposta dico, il cristianesimo è l'unica verità, perché è un Dio che interviene, è presente, non sta lontano, ma interviene nella nostra vita, interviene nella vita dei suoi figli per aiutarci, perché ci ama. Questo è Dio. Dio conosce tutto di noi. Se leggete il Salmo 139 rimarrete appassionati da questo Salmo. Dio conosce i pensieri, dice lì, prima che arrivano già alla nostra mente. Vuol dire che prima che salgono alla nostra coscienza, che comprendiamo, Dio già sa quello che vogliamo dire. C'è una conoscenza così profonda che noi non abbiamo di noi stessi. Consolare significa allietare, rallegrare. E questo per noi significa che quando ci rivolgiamo a Dio, pur essendo afflitti e turbati da qualche evento o situazione spiacevole, Dio è in grado di cambiare questi sentimenti negativi a positivi. Naturalmente non si tratta di autosuggestione, né tantomeno di qualche forma particolare di magia. Quello che vorrei ricordare a tutti noi riguardo a questo particolare intervento di Dio nella nostra vita, come figlioli, è che uno degli attributi divini, proprio della terza persona della Trinità, che è sempre Dio stesso, viene identificato dalle scritture con un nome particolare, voi lo sapete meglio di me, il Consolatore. In Giovanni capitolo 16 e 17 Gesù fa questo discorso del Consolatore, che è lo Spirito Santo, lui ha proprio questa capacità, questa parte del suo ministero, se vogliamo chiamarlo così, particolare, proprio quello di essere presente nella vita dei credenti, nella vita dei figli di Dio, il Consolatore. Quando i discepoli erano turbati e tristi perché Gesù ha detto loro, guardate, fra poco me ne vado e non mi vedrete più, e loro si sono molto preoccupati, Gesù cosa gli ha detto? Perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore? Gesù poi dice, pure io vi dico che vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò, il Consolatore, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. È una bella frase, una bella parola, e l'ho letta tante volte, ma poi ci chiediamo, ma come avviene in modo pratico questa consolazione in quei momenti in cui siamo turbati, in quei momenti in cui ci sentiamo un peso addosso che non riusciamo a sopportare, che stiamo piangendo forse? Come avviene in maniera pratica questa consolazione? La risposta è molto diversa da quella che noi comunemente ci potremmo aspettare. Infatti non è tante volte che Dio cambia automaticamente la nostra afflizione come per incanto, né il problema che l'ha causata. La maggior parte delle volte cosa fa Dio? Cambia il nostro atteggiamento nei confronti di quel problema. Cioè ce lo fa vedere in un modo diverso, se siamo figli di Dio. Non cambia il problema, non cambia l'intensità, cambia la nostra visione di quel particolare problema. E questo è molto importante per noi. Quando noi ci mettiamo in preghiera davanti a Lui e siamo turbati e cominciamo a pregare, l'ho sperimentato diverse volte, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti già cominciano a cambiare. Cioè cominciano a uscire da quella situazione terrena così e cominciano piano piano ad innalzarsi perché stiamo innalzandoci verso Dio. E questo cambia già anche la nostra, i nostri sentimenti, ci cominciamo a sentire un pochino più alleggeriti da quelle persone. E spesse volte ho sperimentato personalmente, poi cosa fa? Dio porta a compimento questa continua, questa opera di consolazione in noi in un'altra maniera molto importante, cioè ci fa rivenire alla mente dei versetti che abbiamo letto, biblici, ci fa rivenire alla mente una parte di un messaggio che abbiamo ascoltato chissà quanto tempo prima, ci fa rivenire alla mente forse una parte di uno studio biblico. Ma quei versetti, quella parte, quelle cose, sono proprio per noi adatte in quel momento. Lo Spirito Santo sa prenderle e usarle per noi in quel momento per portarci fuori da questo momento di peso che ci fa soffrire. E cominciano a darci quel balsamo celeste della consolazione. Voglio fare una considerazione importante di questo testo, perché qui Paolo parla delle sue sofferenze e sembrerebbe, qualcuno potrebbe interpretare e dire che questa grazia che Dio dà di poter superare, di poter andare avanti, è solo riservata a chi sta servendo il Signore, o comunque al credente che ha un ministero da parte del Signore, che quindi lui è curato da Dio in questo modo, perché fa questa cosa? Però no, qui ci sono due parole molto importanti che dice che Dio ci consola in ogni nostra afflizione. Quindi notiamo che è un'estensione che copre completamente tutti gli aspetti della nostra vita. È vero che Dio ci consola nelle afflizioni che proviamo quando noi testimoniamo la nostra fede o stiamo soffrendo per la nostra fede. Quello è vero, è una verità importante, ma Dio si estende questa consolazione su tutta la nostra vita, su tutti i problemi della nostra vita. Non c'è nessuna parte in cui Dio non interviene per portarci questa consolazione. Ed infatti vedete che nella seconda parte del versetto 4 lo ripete con molta enfasi, il quale ci consola in ogni nostra afflizione e poi badate bene, affinché mediante la consolazione, quindi Dio ci consola a noi e noi stessi siamo consolati da Dio, quindi è una certezza, notiamo la progressione, possiamo consolare poi cosa? Quelli che si trovano in qualunque altra afflizione. È un piano meraviglioso quello di Dio. Dio ci consola perché noi possiamo consolare le altre persone. È un ministero, una verità molto importante quella che Paolo sta dicendo qui. In altre parole, Dio vuole che i suoi figlioli diventino dei canali, i suoi canali attraverso i quali poter far affluire le sue consolazioni sugli altri. Ora, noi sappiamo che la Scrittura dice che la creazione geme ed è in travaglio. E aggiunge anche che i credenti fanno parte di questa realtà. Noi siamo in questa creazione di sofferenza, perché è una creazione che è stata maledetta da Dio e noi ci siamo dentro, anche noi. Quindi parlare di vita bella è una falsità, perché viviamo in un mondo di sofferenze, le persone intorno a noi si mettono la maschera della gioia, della felicità e del tutto va bene, ma quanti drammi interiori ci sono? Lo leggiamo nei giornali, nella cronaca della televisione, tutti i giorni, quanti drammi, quanti dolori, quante sofferenze si nascondono dietro quell'apparente facciata e dietro quella porta di casa che ci sta davanti, nell'appartamento. Quanti dolori la gente sa nascondere, quante frustrazioni, quanta confusione. E oltretutto questa sofferenza per questa gente si aggiunge anche l'insoddisfazione di non sapere perché sta soffrendo. È molto più dura ancora. In questa realtà i credenti sono consolati da Dio e possono portare consolazione, la consolazione di Dio agli altri. Noi possiamo farlo, perché Dio ci consola e possiamo consolare gli altri. Però purtroppo consolare secondo la volontà di Dio, nel senso di poter arrecare un vero sollievo a chi è afflitto, è molto più difficile di quello che noi possiamo immaginare. Non lo so, tante volte siamo andati a consolare qualcuno, abbiamo fatto delle esperienze, non so quando siete venuti fuori, ed è detto, ma io veramente ho consolato questa persona, o piuttosto non ho fatto quello che avrei dovuto fare, non l'ho fatto nel giusto modo. Dobbiamo fare molta attenzione quando consoliamo le persone, soprattutto a pesare le parole che diciamo. Ammesso che poi sia veramente importante dire delle parole, no? Per esempio, se qualcuno perde un genitore anziano, delle volte si va lì e si dice, ma tanto era avanti con gli anni. Bella, che è una consolazione questa qui. Tanto, ma quello era il padre però, era la madre. Tu gli dici, ma tanto era avanti con gli anni, lo so che era avanti con gli anni, ma era sempre mio padre, era sempre mia madre. Eppure diciamo tante volte questi luoghi comuni così, oppure tanto è meglio che è morto, perché stava a soffrire tanto quella malattia. E che ne sappiamo noi? E di là, se era un credente o no, ma soffrirà ancora di più, penso, se non ha conosciuto Dio. Come ci permettiamo di fare un discorso del genere? Ma tanto stava soffrendo tanto. Oppure delle volte facciamo peggio, noi ci mettiamo a raccontare le nostre sofferenze a una persona che è già afflitta e noi diciamo, tu ma se sapessi io però quando l'ho passato quella cosa, quanto ho sofferto io, alla fine siamo noi che dobbiamo essere consolati da chi dobbiamo invece consolare. Commettiamo degli errori molto grandi. E poi devo dire un'altra verità che mi sta a cuore, anche come credenti, a volte ci investiamo di una super spiritualità che ci spinge a dire delle cose forse anche giuste, forse anche il versetto adatto, cioè non adatto, voglio dire, forse anche un versetto vero della Bibbia, ma forse non adatto in quel momento. E poi magari lo diciamo con un tono, col tono di chi sa tutto un po', che in qualche modo invece di consolare quasi fa indispettire la persona che ci sta ascoltando. Voglio portarvi a vedere una lezione molto importante del saper consolare che ci viene dal Vecchio Testamento stamattina. Non andiamo a vedere il libro, ve lo spiego, altrimenti arriveremo molto tardi. È la vita di Giobbe. Chi più di lui ha sofferto? Giobbe è l'emblema della sofferenza della Scrittura. Tutti ricordiamo la storia di questo uomo grandemente timorato di Dio, perché Giobbe era un uomo timorato di Dio, se leggete il libro, è la prima cosa che appare subito già dai primi versetti. Giobbe da una situazione di grande benessere passa improvvisamente ad uno stato di estrema povertà e poi un dolore immenso lo coglie per la morte tragica di tutti i suoi figli, tutti insieme, no? Uno per volta, due per volta, tutti insieme. E poi ancora viene afflitto da una terribile malattia che lo tormenta continuamente giorno e notte. E per chiudere la serie ci si mette pure la moglie, che invece di capire quest'uomo non lo capisce per niente, anzi lo invita a disprezzare Dio e a lasciarsi morire. Ma lascia Dio e muori, ancora sai pensare Dio. Pensate in un uomo che già sta vivendo questa situazione, che piacere gli può aver fatto la moglie. Ma chi più di lui aveva bisogno di essere consolato? Il racconto biblico prosegue dicendo che tre amici di Giobbe, saputa delle disgrazie, le disgrazie che lo avevano colpito, partirono ciascuno dal loro paese per venire a consolare il loro amico sofferente. E quando arrivarono, rimasero sconvolti, profondamente turbati nel vedere il loro amico in quelle condizioni, perché Giobbe non aveva una malattia interna al corpo che non si vedeva, ma aveva una malattia esterna, una malattia oggi potremmo definirla di carattere dermatologico, ma praticamente la sua persona era ricoperta di piaghe dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, dice il testo, ed erano delle piaghe che emanavano continuamente del pus. Pensate che è stato, tacché che lui, poveraccio, era costretto a prendere un coccio e a grattarsi dalla mattina alla sera per alleviare questa sofferenza, perché era un prurito incredibile. E quando questi amici l'hanno visto così, non gli hanno detto subito: vedrai che ti passerà, mettici un po' di pomata, magari, sai, così poi domani vediamo, facciamo un'altra applicazione più tardi, oppure cerca di tirarti su, ma che è, no? Delle volte noi facciamo così per consolare la gente, no? Che modo di consolare questo è? Invece sapete che fecero? Lo dice il testo, ve lo leggo. Piansero ad alta voce e, secondo l'usanza del tempo, in segno di cordoglio, proprio di partecipazione vera, si stracciarono i mantelli, si cosparsero il capo di polvere e rimasero seduti presso di lui da lontano per 7 giorni e per 7 notti senza dire una parola. Fin qui il racconto ci offre una bella e corretta interpretazione di cosa significa veramente saper consolare. Perché? Perché c'è la presenza. Quando dobbiamo consolare qualcuno che sta soffrendo, dobbiamo stargli vicino, se possibile. C'è la presenza, c'è la discrezione. Non sono andati lì, sono rimasti staccati, c'è la discrezione. C'è il silenzio che la situazione impone, ma c'è anche il calore e il conforto espresso attraverso il rispetto del dolore altrui. Come? Attraverso la paziente attesa che sia l'afflitto, magari attraverso uno sfogo, come sarà nel caso di Giobbe, ad esprimere per primo il suo dolore. Quando una persona soffre, deve essere lui il primo a tirare fuori il suo dolore. Non affoghiamolo noi subito dicendo quella nostra parte di poterlo aiutare, ma lasciamo che sia lui. Infatti Giobbe ha avuto uno sfogo incredibile, tutto il libro è uno sfogo di Giobbe praticamente. E poi viene la parte negativa di questi amici cari di Giobbe, che cambia radicalmente la situazione, perché si investono di una sapienza che non gli appartiene, è all'oscuro di quello che è successo, perché è una prova che Dio ha permesso, e cominciano a fare delle considerazioni su questa condizione, cominciano a giudicare Giobbe: ma vedrai che c'è qualche peccato che tu hai commesso che tu non vuoi confessare, per cui Dio ti sta trattando in questo modo come conseguenza. E questo purtroppo è quello che è successo per lui. Erano venuti per consolarle, ma alla fine Giobbe li caccia via in qualche modo. Dice: andatevene, perché voi siete degli amici molesti, mi state dando fastidio più che cercare di aiutarmi. Diverse volte l'afflizione viene citata nella scrittura e viene citata in un modo molto importante per noi credenti, la prova, la sofferenza, ma ha un valore per noi? Per i credenti sì, la sofferenza anche grave ha un valore molto importante per la nostra vita. L'Apostolo Pietro dice che la prova della nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Pensate, che comunque l'oro ha una fine, ma la sofferenza per il credente lo prepara per la vita eterna, quindi non ha mai una fine. Risulti a vostra lode, gloria e onore nella rivelazione di Gesù Cristo, cioè quando Cristo ritornerà. Le nostre afflizioni, dunque affrontate e sopportate secondo la volontà di Dio, rappresentano una testimonianza della grazia di Dio agli altri. Il miglior messaggio che noi possiamo predicare, meglio di quello che sto facendo io stamattina, è quello di quando siamo nella sofferenza e li viviamo secondo la volontà di Dio. È un messaggio senza parole, ma è un messaggio vivente, è un messaggio che tocca. Per questo Dio permette delle sofferenze nella nostra vita, perché noi possiamo testimoniare, se la viviamo in sottomissione a Dio, più forte di un messaggio verbale che possiamo dare. Lo stesso Paolo scrive ai Romani dicendo: non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Vedete questo procedimento? Allora, nella vita del credente le sofferenze non sono negative, ma diventano molto positive perché ci insegnano la vita, ci forgiano nel carattere di Cristo, ci insegna ad essere saggi, pazienti e soprattutto esperti nelle cose della vita. E Dio ha bisogno di persone così. Ma ritorniamo un po' al testo per concludere, vorrei fare qualche altra osservazione ancora. Intanto possiamo dire che l'esperienza pericolosa vissuta dall'Apostolo Paolo e il suo collaboratore ci insegna una prima cosa importante a noi credenti. Le afflizioni ci avvicinano a Dio, le sofferenze ci avvicinano a Dio. Al versetto 9 e 10, anzi avevamo in noi stessi pronunciati la nostra sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi medesimi, quindi già hanno tolto loro, si sono tolti, ma cominciano a vedere Dio in questa afflizione, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da ogni pericolo di morte. Il pensare a Dio quando siamo nelle difficoltà è praticamente una prerogativa di tutti gli uomini. Anche gli atei, che si professano atei, quando sono in una situazione di pericolo cercano un qualcosa dal di fuori che possa intervenire per aiutarli in questa situazione. Ma mentre per il non credente si tratta di fatti occasionali di passaggio che spesso lo portano poi invece dopo a inveire contro Dio, prima cercano quello che pensano questo aiuto di Dio, ma poi non ricevendo nulla, cosa fanno? Si arrabbiano e bestemmiano addirittura contro Dio. Per il credente invece, che conosce l'amore di Dio e si sottopone con obbedienza alla sua volontà, le afflizioni, pur rimanendo tali invece, lo spingono a ricercare i motivi di questa afflizione e lo spingono a ricercare i motivi da Dio stesso. Cioè non va in giro a sapere, non va ad attaccarsi all'altra parte, ma il credente va direttamente alla fonte. E questo è proprio lo scopo di Dio per le nostre afflizioni, perché in questa ricerca noi abbiamo modo di conoscere Dio in un modo diverso, che senza l'afflizione non lo conosciamo altrimenti. Scopriremo di Dio, del carattere di Dio, delle cose meravigliose, proprio nella sofferenza, che soddisfano e compensano ampiamente quello che stiamo attraversando. Questo è lo scopo di Dio nelle sofferenze. Per questo Dio permette delle sofferenze nella nostra vita, perché noi impariamo a conoscerlo di più. Giobbe stesso ne è una testimonianza. Alla fine del suo libro cosa dirà? L'orecchio mio aveva sentito parlare di te, ma adesso l'occhio mio ti ha veduto. Adesso sì che ti conosco da vicino per quello che eri. Prima ti conoscevo, ma in parte, ma adesso ti conosco di più. La mia grazia ti basta. Vi ricordate queste parole che l'ha dette? Lo stesso autore che stia guidandoci stamattina in questa meditazione, più tardi, verso la fine di questo libro, riceverà questa risposta da parte di Dio: la mia grazia ti basta. Così il Signore risponderà a Paolo, che gli ha chiesto 3 volte di essere liberato da quell'afflizione che lo faceva soffrire e che gli impediva anche il ministero per il Signore. 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi e il Signore non ha risposto come volevo io, ha risposto come voleva Lui. dicendo la mia grazia ti basta, Paolo, perché la mia misericordia, la mia si dimostra perfetta nella tua sofferenza. E perciò quando Paolo è arrivato a questa conclusione, che ha capito quello che Dio voleva fare nella sua vita, cioè farsi conoscere di più, ha risposto e ha detto che allora mi glorierò in questa afflizione, perché allora quando sono debole allora divento forte. Ecco che cosa aveva capito, il segreto di Paolo per resistere ai dolori e alle sofferenze della vita. La mia grazia ti basta, perché la mia consolazione ti è sufficiente. E dal momento che Dio ci chiama alla salvezza e lasciamo la nostra vita di peccato per appartenere a Lui, e questo lo dico un po' per i nuovi credenti qui stamattina, ma anche per noi che siamo un po' più avanti in questo percorso di fede, quando noi conosciamo il Signore ed entra nella nostra vita, comincia una battaglia. È vero che Dio ci dà la misericordia e la consolazione, ma noi entriamo anche in un conflitto con il nemico di Dio, e per cui Lui, dopo che ci ha persi, perché abbiamo deciso di stare con Cristo, comincerà a lanciare i suoi dardi infuocati verso di noi, ci creerà una serie di difficoltà per scoraggiarci, per farci fare un passo indietro riguardo alla decisione che abbiamo fatto. Ma Dio ci protegge da questi dardi, il nostro consolatore. È vero che molte difficoltà della vita sono conseguenze di errori che noi volutamente o meno abbiamo seminato, ma delle volte ci vengono delle prove, delle difficoltà che non c'entrano niente con quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto. Eppure ci toccano ugualmente, Dio le permette, perché impariamo a conoscerlo di più. Le afflizioni fra i credenti poi non sono tutti uguali. Quando noi guardiamo qui nella Chiesa, fra di noi abbiamo delle difficoltà diverse. C'è chi ha determinati tipi di sofferenza, chi ce n'ha più, chi meno, chi più gravi, chi più intensi, chi meno. Ma tutti abbiamo sofferenze. Non è che questo dipende da noi se siamo più o meno bravi, perché abbiamo meritato o non meritato una sofferenza più forte dell'altro o meno. È Dio che sta lavorando nella nostra vita, questo dobbiamo capirlo, che è un Dio personale che sta formando la sua immagine in ciascuno di noi, e siccome ciascuno di noi è diverso dall'altro, Dio usa anche un metodo diverso per fare questa immagine sua nella nostra vita, capite questo? Dio è un Dio personale, la stessa cosa che sta facendo passare a me come sofferenza non la fa passare a te, e tu la passi in un altro modo, e Dio sta facendo questa immagine dentro di noi finché non la porta a compimento. Per cui non è questione di chi è più spirituale o meno spirituale, è Dio che sta facendo l'opera sua ed è un'opera personale, e Lui ci conosce. E quello che sta facendo in te in un periodo non lo sta facendo in me, viceversa, anche come intensità. Non dobbiamo preoccuparci, perché Dio è sempre in controllo, come l'orafo che fa l'oro, no? Sta lì davanti a vedere, non è che abbandona il posto di lavoro e lascia che tutto si squaglia così. No, Dio sta lì e controlla e sa dosare anche l'intensità della prova che ci viene addosso. Un'altra cosa importante è che le afflizioni sviluppano e approfondiscono la fratellanza, e questo lo dice proprio nell'ultimo versetto, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni affinché del favore ottenuto per mezzo da tante persone che pregano, grazie siano rese da noi da molti. Allora concludiamo parlando della Chiesa come di un corpo, e lo stesso Paolo ci ricorda questo particolare dicendo una cosa molto importante, che quando un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. E questo è un altro dono di Dio per la sofferenza, cioè la Chiesa, la famiglia di Dio. Non siamo soli in questa sofferenza, siamo in mezzo ad una famiglia che ci ama e secondo Dio dovrebbe soffrire insieme a noi. Questo è quello che Dio vuole, cioè partecipare alle sofferenze dell'altro. Noi siamo chiamati a partecipare con grande premura ed attenzione alla sofferenza dei nostri fratelli in fede, sia in generale nel senso di persone credenti che non conosciamo, ma particolarmente verso quelli che fanno parte proprio della famiglia ristretta, della comunità. E dobbiamo fare attenzione a non dimostrarci mai superficiali o addirittura indifferenti verso i problemi degli altri, sapendo questo, che ogni peso, ogni afflizione, ogni prova ha il suo valore per chi la sta superando, la sta affrontando. Voglio dire, non possiamo essere un po' qualunquisti e superficiali nel dire sì, ma quella non è una prova. No, per lui è una prova, è una difficoltà. Magari a noi ci sembra non così importante, ma per lui è una difficoltà, è una prova. E quindi noi non possiamo tirarci indietro. Noi dobbiamo sostenere queste persone. Le afflizioni fra i credenti nella Chiesa accrescono la conoscenza e approfondiscono la comunione e ci spingono a pregare con intensità e con costanza l'uno per l'altro. E come ho iniziato stamattina, finisco con queste parole. Benedetto sia l'Iddio, il Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Non c'è nessuna afflizione nella quale Dio non può intervenire e consolarci nella nostra vita. Perché? Perché mediante la consolazione che Dio dà a noi quando siamo afflitti, noi siamo poi in grado di poter consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. E il credente dovrebbe essere una persona riconosciuta per questa sua qualità spirituale. Che il Signore ci fortifichi sempre più attraverso le sue consolazioni, anche attraverso le sofferenze, e ci aiuti ad essere uno strumento di conforto verso chiunque intorno a noi ha bisogno di essere consolato. Signore, vogliamo ringraziarti stamattina per la tua parola e per quello che abbiamo imparato da questa parola. Quando siamo in sofferenza noi ci lamentiamo, soffriamo e ci poniamo tante domande. Ma perché Dio? Perché a me? Perché proprio a me questo? Perché poi di solito il Signore va a toccare proprio quegli aspetti della nostra vita dove forse ci sentiamo più sicuri e dove ci siamo vantati qualche volta, dove abbiamo pensato in cuor nostro come Giobbe aveva pensato. Lui si sentiva al sicuro un po' delle ricchezze, delle cose che aveva intorno, era sicuro. E tante volte anche noi ci sentiamo sicuri di qualche cosa, così sicuri quasi un po' da dire non c'ho bisogno nemmeno che Dio se ne interessi perché sto a posto così. E invece tu vai a toccare proprio quella cosa, non so, può essere un matrimonio, può essere una qualsiasi cosa stamattina che tu vai a toccare nella nostra vita, perché vai a mettere proprio il dito sulla piaga. Non lo fai per accentuare il dolore, anche se poi in effetti questo avviene, ma tu lo fai perché noi possiamo imparare a venire a te e imparare a conoscerti di più attraverso la sofferenza e a dire, come ha detto Paolo, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.